your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. 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 Doc.
E come sempre preceduto dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo scat di Gegè Telesforo, arriva il collegamento telefonico con il nostro ospite odierno per Ascolti Doc, il buonasera, il contrabbassista Maurizio Turriziani. Un po' rimbambito, non mi ha preso il caffè oggi, abbi pazienza Maurizio, benvenuto.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie.
Poi insomma tanto. Confondere un sassofono con un contrabbasso ce ne vuole, insomma.
Vabbè, mi hai fatto un complimento però, dai.
Va bene, va, questione di punti di vista.
Prendiamola così.
Da vecchio bassista ho le mie, diciamo, preferenze. Allora, io come dicevo quando ho contattato Maurizio telefonicamente per diciamo invitarlo a questa rubrica, recentemente, non mi ricordo, forse era il periodo delle festività di Natale, assistendo al concerto di Indaco Project, ho visto una fisionomia che mi suonava un po' familiare, che però aveva qualche elemento che un pochettino mi mandava fuori strada. Ho detto, ma quello mi sa tanto che lo conosco. Poi ero abituato a vederlo con il suo contrabbasso, che sembrano proprio inseparabili come il film di Cronenberg, mentre invece imbracciava uno splendido, meraviglioso Fender Telecaster, un basso molto particolare, insomma. E quindi questa cosa mi ha un pochettino spiazzato. Poi insomma alla fine, tramite una comune amica, appunto la cantante Valeria Villeggia, che ringrazio per questo contatto che mi ha fornito, ho scoperto che era proprio Maurizio Turriziani. E quindi ho il piacere di avere Maurizio, con il quale avremo modo di parlare sia della sua vita diciamo artistica corrente, che dei suoi trascorsi insieme al maestro Morricone. Però come tu ben sai, Maurizio, la prima parte della nostra rubrica, che si chiama per l'appunto Ascolti Doc, prevede appunto che l'artista nostro ospite ci racconti qual è il brano Black del cuore da lui scelto e ce ne spieghi le motivazioni. Hai il microfono tutto tuo adesso.
Benissimo. Allora, l'ascolto è Devil Blues di Charlie Mingus dall'album Changes One. Ed è praticamente il disco che ha ispirato, diciamo, la mia vita poi di contrabbassista, futuro contrabbassista. Io fino allora la mia esperienza era con il basso elettrico in una band dove tentavamo di risuonare maldestramente i brani dei Genesis, e nel 75 entrai così in contatto, grazie a mio fratello più grande, come nelle migliori situazioni, entrai in contatto con questo disco di Mingus straordinario, strepitoso, che per me rimane uno dei suoi lavori più belli.
Dove stavi? Dove, diciamo, dove vivevi? Dove svolgevi la tua...
Allora, quando è successo tutto questo? È successo a Perugia, perché mio fratello studiava nella facoltà di veterinaria, mio fratello è un veterinario, e studiava all'Università di Perugia, e proprio l'anno precedente era venuto Charlie Mingus con la sua band. Fu l'ultimo concerto che tenne
ad Umbria Jazz.
Ad Umbria Jazz, ma io non lo ascoltai, non ebbi modo di sentirlo. Ma mio fratello andò ad ascoltarlo, e quindi sull'onda, diciamo, del ricordo di questa performance strepitosa che fece con la sua ultima band, quindi con Don Purlen al piano, con Danny Richman alla batteria, George Adams al sax, una band strepitosa, e incise questi due dischi, che sono questi due capitoli, Changes 1 e Changes 2, che contengono alcuni dei brani poi diventati più celebri di Mingus stesso, tipo Remember Rockefeller Antarctica, Sius Changes, e sono dei brani.
Ricordiamo Rockefeller, che era il governatore dello stato di New York, che appunto si recò ad Attica,
la grande repressione di Attica.
Quella celebrata, sì, da Archie Shepp, tanto per renderci tutto un pochettino più semplice, quindi Attica Blues.
Esattamente. E in questo disco c'era questo strepitoso blues, cantato, urlato, diciamo, più che altro da George Adams in una maniera straordinaria, ed era la prima volta che rimase sopraffatto dalla violenza del linguaggio, che prima magari mi era proprio solo nei dischi punk, non so, magari te lo immaginavi, no, nei dischi cantati
dei Sex Pistols,
dei Clash, dei Sex Pistols, degli Who, no?
Certo.
Sentivi questa aggressività, invece a sentire questa aggressività con un contrabbasso acustico, un sax, un pianoforte, era qualcosa di disarmante. E quindi cominciai ad interessarmi alla produzione di Mingus e diventai un suo fervido ammiratore. Poi sempre da bassista uscì quel tributo meraviglioso di Joni Mitchell,
sì,
insieme a Jaco Pastorius, e da lì decisi di studiare il contrabbasso.
Quindi mai come in questo caso si può dire che hai visto la luce?
Ah sì, assolutamente.
Alla John Belushi.
Alla John Belushi, certo.
Allora, caro Maurizio, visto che il brano è piuttosto lungo e purtroppo avremo necessità di doverlo sfumare, o meglio di parlarci sopra, un brano che supera i 9 minuti, io suggerirei a questo punto di ascoltarlo in buona parte e poi parlare appunto del resto, appunto della parte che ti riguarda più direttamente. Allora ti chiederei solo la cortesia di sostituirti allo speaker della radio e appunto annunciare il brano.
Allora, di Charlie Mingus, la Charlie Mingus Band, Devil Blues. Thank you.
l'avevo detto, insomma, avevo messo un po' le mani avanti. Mi piange sempre il cuore quando sono costretto a sfumare i brani, ma 9 minuti e 22 in tutta sincerità, soprattutto perché poi quello che andremo a sentire dopo invece voglio sentirlo per intero e quindi non voglio levare neanche 30 centesimi di secondo all'ascolto del brano con il quale chiuderemo la rubrica Ascolti Doc, che oggi ha come gradito ospite Maurizio Turiziani. Allora, abbiamo fatto un po' di raduno degli alpini, come si suol dire in questi casi, nel senso abbiamo fatto un po' di Amarcord parlando dei nostri comuni trascorsi sotto i palchi di Umbria Jazz. E, tra l'altro, mi fa particolarmente piacere la tua scelta, perché abbiamo recentemente celebrato il centenario dalla nascita di Charlie Mingus, che cadeva appunto ad aprile, e quindi insomma era un'occasione che capitava proprio come il cacio sui maccheroni. Allora, quindi, diciamo, brillantemente espletata questa prima parte della nostra rubrica, è il momento di parlare di Maurizio Turiziani come appunto come artista in prima persona, e diciamo il nome di Maurizio Turiziani è legato a filo doppio a quello del grande maestro Ennio Morricone. Spiegaci brevemente i motivi di questo, diciamo, connubio.
Beh, diciamo che per circa 35 anni, almeno gli ultimi 35 anni dell'attività concertistica e compositiva del maestro, diciamo, sono stato legato come collaboratore al contrabbasso delle sue composizioni, sia per la sua produzione di musica assoluta che per la produzione ovviamente della musica applicata, quindi parliamo delle colonne sonore. Il maestro amava distinguere la sua produzione musicale nella composizione di musica assoluta, che era quella musica destinata al concerto, quindi solo all'ascolto del concerto, mentre la musica applicata erano le colonne sonore, perché era musica che veniva scritta non, diciamo, per una libera ispirazione, ma in qualche maniera come commissionata dall'opera stessa, insomma, quindi lui vedeva un film e doveva applicare a quelle immagini della musica.
Beh, insomma, è una distinzione che è abbastanza evidente e chiara anche nel film recentemente premiato come miglior documentario di Davide Donatello, il bellissimo Ennio di Giuseppe Tornatore. Anche lì lo fa nelle interviste, nelle numerose interviste che diciamo corredano il film, parla spesso di questa distinzione tra i due canali che correvano in maniera parallela.
Sì, sì. Lui, il film, ovviamente, chi ha avuto modo di vederlo avrà sicuramente ammirato e potuto apprezzare questo grande tributo, che a mio avviso è veramente un atto di amore che ha avuto Pippuccio Tornatore nei confronti del maestro.
Beh, indubbiamente, al di là dell'emozione dei singoli, io ho notato in sala, l'ho visto, grazie a Dio, l'ho visto al cinema, che raccomando sempre essere una visione particolarmente significativa, mai come in questo caso, per il piacere dell'ascolto, anche di fronte, diciamo, in confronto ai migliori home video theater che uno possa avere, però l'impatto del maxi schermo e del Dolby del cinema non si batte. E ho visto parecchi occhi lucidi alla riaccensione delle luci in sala. Non so se hai avuto la stessa esperienza.
Sì, decisamente.
Anche io stesso devo essere sincero.
È stato molto toccante. Poi ripeto, io credo che sia al di là di tutte le considerazioni che si possano fare, diciamo, sull'aspetto del documentario, ma per me è stato un po' come rivedere, sai, i Super 8, i filmini di una volta in cui ti scorrono le immagini della tua famiglia.
Un po' un album di famiglia, ti capisco, certo.
Sì, quindi secondo me, ecco, quello che poi voleva essere, adesso non voglio interpretare il pensiero di Tornatore, del regista, certamente, però immagino che l'intenzione era proprio quella, proprio di sfogliare un album di famiglia.
E tra l'altro poi ovviamente lui lo girò senza immaginare che purtroppo sarebbe uscito quando ormai il maestro ci aveva lasciato, quindi insomma va anche apprezzata l'intenzione assolutamente non da sciacallo, che poteva essere invece un sospetto se ciò fosse avvenuto semplicemente a posteriori, insomma, il fatto che sia farcito delle sue testimonianze di presenza e di appunto di racconto è un valore aggiunto. Insomma, adesso c'è un po' questo modo di raccontare, questo famoso storytelling, per cui esistono tutti questi molto belli documentari che risalgono, che ricostruiscono le vicende artistiche di artisti del passato. Però insomma, un pochettino la formula sembra quasi masticata e diciamo già assaggiata. In questo caso c'è proprio un'emozione diversa, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono stati dei momenti toccanti e devo dire anche inaspettati. Guarda, ecco, prima parlavamo dei Clash, ecco, era inaspettata per me, è stato inaspettato vedere la testimonianza di Paul Simonon, il bassista dei Clash.
A me ha sorpreso, perché è stato come un tuffo nel passato, perché ricordavo, esatto, appunto, che quando andai nell'81 a Firenze a vedere il concerto dei Clash, la loro performance venne introdotta proprio dall'ascolto di un brano diffuso dal mega impianto dello stadio, di un brano di Morricone, e tra l'altro erano tempi in cui Morricone non era stato già sdoganato o rivalutato come è successo grazie a Tarantino e tutto il resto. Insomma, era una cosa abbastanza, come dire, controcorrente, soprattutto per la cultura o la sottocultura dalla quale provenivano i Clash. Quindi è stata una bella esperienza anche quella, giusto? Hai fatto bene a notarla quella cosa.
No, ma guarda, ti dirò di più. Ci sono stati due momenti proprio legati oltretutto a due concerti inglesi che facemmo con Roma Sinfonietta, di cui uno nel 2000 e un altro nel 2003. Allora, nel 2000 facemmo un concerto al Barbican Center, che è la sede naturale della London Symphony Orchestra, e facemmo questo concerto dove c'era una parte, e erano i concerti come usava farli Morricone in quegli anni, cioè con metà parte c'era la sua produzione di musica assoluta, la seconda parte la musica per il cinema. E facemmo questo concerto e ricordo che in sala c'erano proprio due, tre, quattro ragazzi, ma proprio i punk come ce li ricordiamo noi, sai, come i Sex Pistols, proprio con i capelli, io non ce li ho più i capelli, quindi li guardavo anche con una certa invidia.
A chi lo dici?
I capelli dritti, le maglie con United Kingdom, certo. E stavano lì e a un certo punto capivi che erano un po', come dire, distonici a quell'ambiente, a quel rigore, noi suonavamo in frac, quindi... E ricordo, questo ricordo fortissimo, che a un certo punto, quando partirono le note, c'era una volta in America, e queste due ragazze, un ragazzo e una ragazza, si abbracciarono e si baciarono.
Bellissimo.
E fu un ricordo bellissimo.
Ha fatto venire la pelle d'oca.
Guarda, un altro ancora più commovente, che ancora oggi, anche ecco ricordarlo, mi commuove, fu nel 2003, in occasione del 75esimo compleanno di Ennio. Il concerto era alla Royal Albert Hall, che come saprai è la più grande sala da concerto chiusa al mondo, no? 6.000 posti a sedere, sold out, e a un certo punto, dopo l'ennesimo bis, non lo volevano mandare via, ed era proprio il 10 di novembre, il giorno del compleanno di Ennio, e a un certo punto l'ultima cosa, ci fu questa standing ovation, e tutta la sala intonò Happy Birthday to You.
Che bellezza!
Fu una cosa veramente indimenticabile.
A proposito di ricordi, ci è giunto un messaggio da un nostro fedele ascoltatore Mario, che scrive: Turriziani, la prima volta che l'ho visto era al Festival Severino Gazzelloni a Roccasecca, troppi anni fa, già era un grande. Quindi insomma, una piccola testimonianza dagli nostri ascoltatori, che comunque fa piacere, no?
Ah, ma io non solo ringrazio l'ascoltatore che ha
Mario,
scritto,
sì.
Ne dico anche un'altra cosa. Guarda, in quegli anni il Festival Gazzelloni, che fu un festival che ideammo e dirigemmo io, Augusto Bismara, per 5 anni, dal 95 al 99, ti dirò, proprio nel 1995, e gli amministratori dell'epoca possono testimoniare, Ennio Morricone venne a titolo gratuito a dirigere il brano che scrisse per me nel 93, brevissimo.
Che abbiamo un po' spoilerato il finale della nostra rubrica, perché diciamo una cosa con la quale appunto avremmo chiuso il nostro discorso riguarda questo brano brevissimo, ma del quale parliamo appunto un pochettino tra qualche minuto. A proposito di Ennio Morricone, c'è qualche cosa di strettissima attualità, anzi proprio di imminente attualità, che appunto ancora una volta ti lega al maestro. Che cosa sta succedendo, che succederà oggi?
Allora, oggi alle 18.30, perché a Frosinone, in una c'è un'esposizione dedicata con delle opere importantissime, tra le quali spicca un lavoro, una scultura di Umberto Mastroianni. C'è un'esposizione di quadri dedicati alla guerra, come tema la guerra, in un locale nel centro della città che si chiama Moca. Ci sono diversi pittori che espongono, Vittorio Miele, Umberto Cuprini e tanti altri. E allora si è pensato di, perché c'è sempre un po' quel discorso che io ripeto sempre, cito la frase di, adesso a memoria, insomma, quello che diceva Pierre Boulez, il grande compositore e direttore francese, no, che parlando del Novecento, che diceva che era il secolo in cui c'erano delle zone d'ombra per gran parte del pubblico, no, spesso anche per i musicisti stessi, perché noi ci troviamo di fronte oggi, chiunque si trovi a vedere Guernica di Picasso, vedere un'opera di Salvador Dalì, non ha nessun problema ad osservarla senza pregiudizi e accettandola non solo con grande entusiasmo, no, vedere un'opera di De Chirico, mentre ancora oggi ascoltare un brano di Luigi Nono, di Bruno Maderna o una composizione di Ennio Morricone di musica assoluta si rimane sempre perplessi, quando in tanti casi anche sgomenti, insomma, no?
Vedi, certo, sempre.
Perché la musica purtroppo non ha viaggiato di pari passo, forse non è stata capace di spiegarsi come si sono spiegate le arti figurative. Cioè, noi oggi magari leggiamo Beckett, leggiamo Joyce, ma non riusciamo ad ascoltare ancora la musica contemporanea, la musica del Novecento.
E quindi oggi che succede?
Oggi praticamente in questa osteria Moca io praticamente eseguirò la serenata per contrabbasso solo di Hans Werner Henze, che è stato un grandissimo compositore sempre del Novecento, tedesco ma residente in Italia da sempre, e suonerò Riflessi di Ennio Morricone, che è una composizione dedicata a Marcia Varschi, che era un violoncellista suo grandissimo amico, una composizione per violoncello solo di cui io ne ho curato l'adattamento per contrabbasso solo. È una sorta di premiere che terrò oggi a Frosinone alle 18.30.
Molto interessante, quindi un'ulteriore testimonianza della vicinanza tra Maurizio Turiziani, il nostro ospite ad Ascolti Doc di oggi, e il maestro Ennio Morricone. E mai come nel tuo caso, appunto, si può parlare proprio di amicizia molto, come dire, duratura e longeva, insomma, perché parli di 35 anni di conoscenza, di collaborazione, giusto?
Esattamente, sì.
E puoi accennare, così tanto per fare un po' la ruota del pavone, alcuni momenti, che ne so, qualche colonna sonora alla quale sei particolarmente legato, qualche breve episodio che ci possa riavvicinare alla poetica di Morricone?
Dunque, delle tante colonne sonore che abbiamo registrato, io ce ne sono tre che sono particolarmente legate e sono oltretutto anche proprio tre film di Tornatore. Uno è Stanno tutti bene, che è il film che lui fece praticamente, non dovrei sbagliare, ma dovrebbe essere il film che lui girò immediatamente dopo la vittoria dell'Oscar per Nuovo Cinema Paradiso.
È con Mastroianni, giusto?
Esattamente, con Mastroianni. E mi legava un po' perché io ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere Mastroianni, che aveva delle comuni origini sociali come me, e quindi ogni volta che ci si vedeva con Mastroianni ci si scherzava un po' con la socialità mia, di Mastroianni, e di Ennio Morricone, che era da parte di madre sociaro.
Sì.
La madre di Ennio è nata ad Arpino, e quindi ho questo legame con questa storia, insomma, di Mastroianni, Morricone, che ricordo con un particolare affetto. Poi Malena e La Sconosciuta,
bellissimo thriller.
Esattamente.
Con la Rapoport, se non ricordo male. Come
esattamente.
Un filmone proprio.
Un film straordinario, secondo me sottovalutato, perché sono dei film che di Tornatore hanno avuto più successo, diciamo, al botteghino. Però, secondo me, La Sconosciuta è veramente un film straordinario.
Concordo.
Anche lì La Sconosciuta è un film, una colonna sonora dove ci sono alcuni dei soli di viola più belli che ha scritto Ennio, e che furono eseguiti da un altro grandissimo collaboratore musicista, tanto ammirato da Ennio Morricone, che è stato il compianto Fausto Anselmo, un violista che è venuto a mancare qualche anno fa, un grandissimo musicista.
Allora, tra le cose che bollono in pentola per per Maurizio Turriziani, non dico che mi corra l'obbligo, però visto che abbiamo avuto l'occasione di entrare in contatto grazie a Valeria Villeggia, che tra l'altro non so se ti avevo detto che è stata la debuttante assoluta di questa rubrica Ascolti Doc, quando mi venne in mente l'idea di, appunto, di questa formula, la mia prima ospite fu proprio Valeria Villeggia, quindi la voglio salutare, che è, oltre ad una valente carriera da solista, è la voce e anche, diciamo, l'arpista di Indaco Project, la creatura di Mario Pio Mancini, in cui appunto adesso è entrato in formazione Maurizio Turriziani. So che siete in fase di realizzazione di qualcosa di nuovo.
Sì, allora stiamo registrando. Io, allora, devo dire, con Indaco ebbi modo di collaborare nel lontano 1997 per una serie di concerti che realizzammo con, ovviamente, con Mario Pio, e all'epoca c'era una formazione che ricordo con particolare
piacere.
Con particolare piacere, sì, perché comprendeva Mauro Pagani al violino e al Buzzuti, l'indimenticabile Rodolfo Maltese alle chitarre,
il famoso Buzzuti che poi regalò a Mario Pio,
che poi regalò a Mario Pio, esattamente
come commissione, per come tangente, perché gli aveva fatto conoscere la donna,
la compagna, certo.
Grandissima questa storia.
E Pierluigi Calderoni al basso,
alla batteria,
quindi certo. C'era, insomma, ecco, lo zoccolo duro del Banco del Mutuo Soccorso, c'era Mauro Pagani della BFM, quindi c'era questa volta una sorta di super gruppo progressive in cui si suonava.
Quindi, poi, diciamo, dopo, c'era questo illustre precedente, insomma.
Sì, c'era questo precedente bellissimo nel 1997, poi ci siamo ritrovati proprio lo scorso anno per dei concerti, per il trentennale dell'attività di Indaco. Mario Pio mi invitò a suonare per il concerto che si tenne a Villa Ada.
E lì è riscattato l'amore, diciamo.
Poi, ecco, ci siamo ritrovati nuovamente a collaborare, diciamo, in via definitiva.
Quindi, diciamo, il disco è in fase di realizzazione.
Il disco dovrebbe essere pronto, credo ottimisticamente, per luglio, la fine delle registrazioni, diciamo luglio-settembre, però, ecco, confidiamo nei concerti estivi, insomma, di promuovere un po' del materiale nuovo nei concerti estivi.
Bene. Allora, il tempo è tiranno, come son solito affermare alla fine della rubrica, siccome appunto volevo evitare quello che ho già dovuto fare con Charles Mingus, ovvero stroncare sfumando il brano con il quale appunto ci congediamo dal nostro ospite Maurizio Turriziani, parlaci appunto di questo brevissimo.
Allora, questo lo cerco di essere il più sintetico per raccontare la storia. Il titolo del brano è Bravissimo Brevissimo, è una sorta di dittongo, ma non è un dittongo latino, ovviamente sarebbe stato Brevissimum. Sì. È bravissimo l'encomio all'esecutore, brevissimo perché è un concerto che dura appena 7 minuti. Quindi c'è questo gioco così
che di parole
ha realizzato, quindi... ma fu perché lui scrisse un brano che si chiamava Esercizi per 11 strumenti solisti, dove al contrabbasso alla fine mise una nota sola, un fa, e lui ci scherzavamo sempre io e lui sul fatto che io non ero attento, che raccontavo le battute, insomma, queste cose, che mi diceva sempre sei attento, allora si disse: guarda, dobbiamo registrare questo brano per 11 archi solisti e ci vediamo allora al vecchio auditorium della Rai al Foro Italico. E praticamente io mi trovai questa partitura con un brano, con una nota sola. E io gli dissi, dico, ma Ennio, a me...
Che è uno scherzo.
Una nota sola, insomma. No, devi stare attento, devi contare. Ma che devo contare? C'è una nota sola, quindi non è che non mi posso neanche sbagliare. Insomma, andò avanti questa cosa. Io rimasi un po', devo dire, un po' male per questa, diciamo, cosa.
Fregatura,
lui,
diciamolo.
Fregatura, dai. Sì, alla fine della registrazione, mi stava andando e lui mi chiamò e mi disse, sì, studiate questo, che ci abbiamo l'inaugurazione del Lingotto di Torino, ed era la partitura di Brevissimo. Io lo pronuncio Brevissimo, ripeto, perché lo considero un dittongo,
sì,
però è brevissimo,
sì, sì.
Come se ci fosse una dieresi,
sì, sì.
Dovrebbe essere così. E infatti la prima esecuzione, la premiera, avvenne proprio al Lingotto di Torino per l'inaugurazione proprio della struttura del Lingotto. Lo suonammo lì e quindi nacque questo disco, e poi abbiamo anche inciso su disco, abbiamo fatto tante volte in concerto. E una cosa che mi preme per i curiosi della, come dire, dell'attività, della produzione di musica assoluta del maestro Morricone, l'unica testimonianza video che esiste di Morricone che dirige la sua musica assoluta, quindi non la musica per il cinema, è proprio questo bravissimo in un'esecuzione che teniamo in occasione del premio Daniele Paris. E quindi che
è proprio molto, quella che ho deciso di mettere in onda.
È proprio quella che ho deciso di mettere, sì, questa è l'unica testimonianza in video che esiste di Morricone che dirige la sua musica assoluta, perché altrimenti quello che si vede, che si trova in rete, insomma, che si vede in video, è c'è solo lui che dirige la musica per il film. Quindi è una chicca. Diciamo,
un ulteriore motivo di interesse, certo. Allora Maurizio, io ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi e per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente ti auguro un'estate piena di musica, come l'auguro a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E appunto nel congedarmi da te e dalla rubrica Ascolti Doc, per l'appunto ci salutiamo con l'ascolto di questo brano diretto da Ennio Morricone con ovviamente Maurizio Turiziani in evidenza, il brano appunto bravissimo nell'unica esecuzione appunto come diceva Maurizio Turiziani di musica come si chiama? Musica?
Assoluta
che era appunto il segmento musicale compositivo di Ennio Morricone che esulava da quello della colonna sonora, delle colonne sonore. Grazie ancora e a presto.
Ma grazie a te, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'attenzione, a presto.
radiocittaperta.it, la tua radio online.